Buonasera a tutti, spero di cavarmela anche in meno di 45 minuti, non abbiate paura. Quindi, ecco, buonasera. E, insomma, non c'è bisogno di dire che sono contento di trovarmi qui con voi a iniziare questo percorso, a dare inizio a questa iniziativa della facoltà con la quale ci si vuole tenere così aggiornati su alcune questioni di fondo che senza dubbio a tutta prima potranno non interessare qualche volta alcuni specialisti, alcuni di voi specialisti in altri ambiti, ma appunto per questo ci si tiene un po' sulle generali, perché tutti quanti si sentano coinvolti. Io direi che la tematica scelta quest'anno, la fondazione biblica del lavoro teologico, sia estremamente importante, perché tutti quanti noi da sempre sappiamo che la Bibbia è alla base, come ha confermato anche il Concilio nei documenti ufficiali, Concilio Vaticano II, sappiamo che la Bibbia è alla base del lavoro teologico, e tuttavia poi ciascuno di noi se ne va per conto suo. Non dico che si fa come nel passato, dove la Bibbia era l'ancilla della teologia dogmatica e morale. Oggi si ha più rispetto per la Bibbia, però qualche volta non è che la si conosca veramente. Poi ci sono dei particolari motivi storici e dogmatici che hanno condotto, conducono a questa, diciamo così, a questa atmosfera intellettuale, culturale. È per questo allora che appunto si è scelto con Vincenzo, anche padre Vincenzo il decano, appunto questa tematica che si basa, io l'ho chiamata piuttosto riflessioni a margine di questo documento che ha emesso nel 2001 la Pontificia Commissione Biblica, il popolo ebraico delle sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, il libretto che avete tutti davanti. È un lavoro, io non so se qualcuno di voi l'ha letto, è un lavoro che certamente ha il suo interesse, si vede che coloro che lo hanno steso hanno le mani in pasta, come si dice, no? Cioè conoscono gli argomenti. Si potrebbe discutere su alcuni dettagli, ma non è il taglio che voglio dare alla mia conferenza, alla mia relazione. Piuttosto vorrei appunto soffermarmi su due argomenti, come vi dirò presto, cominciando dalla lettura di alcune parole che ha detto l'allora Cardinal Ratzinger, attuale nostro Papa, il quale ha fatto la prefazione a questo documento. Leggo alla pagina 11. La Commissione Biblica non poteva nel suo lavoro prescindere dal contesto del nostro presente, nel quale il dramma della Shoah, quindi il massacro degli ebrei che c'è stato nell'ultima guerra, durante l'ultima guerra mondiale, quindi nel quale il dramma della Shoah ha collocato tutta la questione in un'altra luce. Due problemi principali si ponevano. Possono i cristiani, dopo tutto quello che è successo, avanzare ancora tranquillamente la pretesa di essere gli eredi legittimi della Bibbia di Israele? Possono continuare con una interpretazione cristiana di questa Bibbia? O non dovrebbero piuttosto rispettosamente ed umilmente rinunciare ad una pretesa che alla luce di ciò che è avvenuto non può non apparire come presunzione? E qui si connette la seconda questione. Non ha forse contribuito la presentazione dei giudei e del popolo ebraico nello stesso Nuovo Testamento a creare una ostilità nei confronti di questo popolo che ha favorito l'ideologia di coloro che volevano sopprimerlo? La Commissione ha affrontato entrambe le questioni. È chiaro che il congedo dei cristiani dall'Antico Testamento non solo, come prima mostrato, avrebbe la conseguenza di dissolvere lo stesso cristianesimo, ma non potrebbe neppure essere utile ad un rapporto positivo fra cristiani ed ebrei, perché sarebbe loro sottratto proprio il fondamento comune. Dunque, ho letto soltanto come viati proprio queste parole autorevoli, perché così sarò molto più libero dopo di esprimermi. su quella che è la tematica che desidero affrontare con voi. Dunque, il Papa, allora il Cardinale, il Papa ha messo il dito nella piaga, no? Chi è biblista conosce bene la questione accesissima che oggi si fa circa il rapporto che ci debba essere tra l'ebraismo e il cristianesimo, più che mai, proprio a seguito di quanto è avvenuto purtroppo nell'ultima guerra mondiale. Sembrava quasi che quello fosse il culmine di tutto un arco di tempo nel quale si è nutrito un certo antigiudaismo che partiva da lontano, addirittura partiva dalle stesse scritture, e poi è degenerato in quella mostruosità nazista della soluzione finale degli ebrei. Ora, gli studi, sarà stato, diciamo, questo, sicuramente è stato, diciamo, questo evento tremendo, orrendo, che ha promosso, ha dato un orientamento speciale agli studi biblici, sicuramente questo, ma questo ha anche stimolato una ricerca, come avviene di solito nelle cose umane, una ricerca che si è allargata in qualche modo, ha allargato il campo di visuale, per cui si è voluto indagare sul fenomeno della natura di questi due religioni, l'ebraismo e il cristianesimo, di questi due popoli, noi diremmo, il popolo ebraico e il popolo cristiano. E sulla base di che cosa? Il Concilio lo ha rilevato e riconfermato, e poi anche il Magistero continuamente fino ad oggi, che ci sono dei legami indissolubili tra noi cristiani e gli ebrei. E uno dei fondamenti di questo legame, che appartiene proprio al nostro DNA di fede, è la scrittura. La scrittura. Quindi quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, noi lo condividiamo con gli ebrei, tenuto conto naturalmente di alcune differenze di ordine canonico e storico. E quindi, diciamo, questo è molto importante, come diceva, ha detto in maniera molto pregnante, Ratzinger allora dice: se noi, se i cristiani rinunciano all'Antico Testamento, dissolvono se stessi. Molto importante, molto forte, mi piace che lo dica l'attuale Papa, perché così sono contento, almeno sembra che così voglia bene anche a noi biblisti. Questa espressione forte indica che allora dobbiamo dare molta importanza a questa realtà. E le difficoltà anche ai non biblisti sono note a coloro che fanno storia della Chiesa, a coloro che fanno teologia dogmatica, morale. Le difficoltà circa la comprensione di questo rapporto tra ebraismo e cristianesimo data da molto tempo. Non è il caso qui di ricordare il caso eclatante di Marcione, che addirittura rifiutava l'Antico Testamento come ormai non solo inutile ma anche dannoso. E sotto sotto questo filone è rimasto sempre presente fino ad oggi, non solo a livello di popolo, in questo caso non lo uso in senso teologico, ma in senso sociologico, quindi non soltanto a livello di popolazione cristiana, ma purtroppo anche a livello di accademico. Molte volte, le scritture ebraiche sono state in qualche modo guardate con una certa aria di sufficienza, perché appunto ormai è arrivato il Cristo, il fenomeno Cristo, l'evento Cristo, e quindi ha dissolto ciò che veniva prima. Quindi c'è questa difficoltà di sempre, anche se non avallata chiaramente a livello ufficiale. Nessuno ci potrebbe permettere di dire che mai nella Chiesa ufficiale, quindi nella tradizione con la T maiuscola, ci sia stata non dico una condanna, ma anche un giudizio negativo. Ecco, però, per dirvi un pochettino qual era l'atmosfera, Io in genere cito agli studenti sempre questo aneddoto, questo episodio della mia vita religiosa durante il noviziato, quindi voi sapete io non sono poi così vecchio, non sono Matusalemme, il noviziato non è che l'abbia fatto tanti secoli fa, e il mio maestro di noviziato mi mise in guardia da leggere la Bibbia, specialmente l'Antico Testamento. E io avevo 20 anni e avevo nel mio bagaglio culturale tantissime opere che in quel tempo erano all'indice, le opere migliori erano all'indice in quel tempo, e a sentirmi addirittura proibire la parola di Dio era scandaloso, e adesso appare non solo scandaloso ma soprattutto mostruoso. Ma questa era la realtà, la parola di Dio. Quindi, come vedete, il problema sussiste. Allora, prima di iniziare, diciamo, quelli che sono i temi che ho scelto, che cercherò di trattare in maniera quanto più rapida, anche se più chiara possibile, vi dico subito che il documento si articola fondamentalmente in tre parti. Nella prima parte, i membri della Commissione Biblica affermano con decisione, con fermezza, che il Nuovo Testamento non può essere compreso senza l'Antico Testamento. Abbiamo citato prima le parole di Ratzinger. Io qualche volta uso questa espressione, magari può sembrare esagerata a qualcuno, però ho visto che diciamo il testo della Commissione Biblica conferma, perché evidentemente è un'acquisizione comune dei biblisti oggi, no? Io direi che il Nuovo Testamento è la lettura cristiana dell'Antico Testamento, e cioè l'Antico Testamento letto cristianamente. E diciamo, questo non è un rendere, relativizzare l'evento Cristo, tutt'altro. E vi cito appunto le parole che dice appunto in proposito il proprio il documento in oggetto. Alla pagina 25, nel paragrafo 7, a un certo punto leggiamo, a proposito delle conformità alle scritture, no? Quindi per dire come l'Antico Testamento sia strettamente collegato col Nuovo, a un certo punto a metà pagina dice il testo: la fede cristiana non è quindi basata soltanto su degli eventi, quindi l'evento Cristo, l'evento cristianesimo, la Chiesa, ma sulla conformità di questi eventi alla rivelazione contenuta nelle scritture del popolo ebraico. In cammino verso la sua passione Gesù dice: il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui. Quindi diciamo che gli eventi Cristo, Chiesa, cristianesimo sarebbero stati illegibili senza l'Antico Testamento, che ha dato la chiave per esprimerli secondo il suo codice semantico. Ecco perché chi, come in quanto cristiano, professa la fede del Nuovo Testamento, nel contempo professa la fede che è di tutta la Bibbia, quindi anche dell'Antico Testamento. Non si può rinunciare, qui è stato il punto debole della teoria bultmanniana, diciamo esagerata soprattutto dai suoi discepoli, più che da Bultmann stesso. Lui voleva demitizzare, e demitizzando, si corre il rischio appunto di non avere niente in mano. In che senso? Non perché non ci sia una componente mitica. Mitica, uso questo termine nel senso migliore della parola, quindi questa fabulazione, no? Immaginativa, non che non c'è, soltanto che è strettamente legata al codice semantico dell'Antico Testamento. Quindi diciamo, questo lo dobbiamo tenere presente, e appunto nella prima parte il documento fa questa operazione. Nella seconda parte mette in risalto, fa una specie di elencazione delle tematiche comuni all'Antico e al Nuovo Testamento: la rivelazione, Dio, l'uomo, cose che sappiamo tutti, che sapete bene anche voi. Infine c'è la terza parte, la trattazione della presenza degli ebrei nel Nuovo Testamento. Anche qui è una questione dibattutissima. Il Nuovo Testamento è antisemita? E io direi subito, anche se non è in questo, diciamo, in questo momento la mia intenzione di sviluppare questo tema, diciamo subito per scalzare, intanto usare la parola antisemitismo, antisemita è anacronistico quando si parla della Bibbia, perché quando si parla diciamo delle così delle liti tra cristiani ed ebrei, diciamo così, in realtà si tratta di liti, litigiosità tra partiti fratelli o affini, un po' come avviene tra noi religiosi, no? Tra ordine e ordine, tra riforma e controriforma e tutte queste cose varie, no? Quindi in pratica a livello ad una lettura sociologica è questo. E poi questo partito, che è il partito cristiano, che si è legato alla figura di Gesù di Nazareth, questo partito ebraico, giudaico, chiaramente si è espresso in maniera polemica nei riguardi dei confratelli degli altri partiti. Ma questo non è antisemitismo, e questo tanto per chiudere qui, senza sviluppare oltre, perché non è l'argomento principale della mia trattazione. Quindi quali sono allora? Io ho scelto di questa, a margine di questo testo, ho scelto di sviluppare due temi. Il primo, il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e il secondo argomento, rapporto tra ebraismo e cristianesimo come corollario. Ancora prima che letterario, il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento è storico, come ci dice il documento, alle pagine 18 e seguente. La continuità storica, scusate, prima di che continui, ho spedito alla, diciamo, il testo di quel che vi sto adesso leggendo, che sto sviluppando, l'ho spedito alla segreteria della facoltà di teologia, quindi penso che sarà più distribuito, perché io ho messo anche dei riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire l'argomento, perché qui non possiamo far tutto naturalmente, no? E quindi riceverete il testo. Allora, quindi ancora prima che letterario, il rapporto è storico. La continuità storica è poi coperta dalla letteratura biblica, la quale fonda il legame intrinseco tra due popoli, quello ebraico e quello cristiano, e delle due fedi, come attestato nel Nuovo Testamento in modo implicito ed esplicito. Una cosa molto interessante, oggi si cerca di dire anche a livello popolare, ricordiamo alle nostre buone persone, alla buona gente, ricordiamo che Gesù era ebreo, che la Madonna era ebrea, che gli apostoli erano ebrei, che la prima generazione cristiana era tutta di ebrei. Quindi non dimentichiamo questo fatto lapalissiano, no? In genere quando fin da bambini siamo abituati a dire noi e gli ebrei, Gesù e gli ebrei, quindi i cristiani e gli ebrei, i cristiani erano ebrei all'inizio, come vi ho detto prima, come accennato, no? Quindi in modo implicito ed esplicito c'è questa fondazione. Il valore della scrittura non va indebolito con la pur vera unicità dell'evento Cristo, come vi ho letto poco fa dal testo. Certo che l'evento Cristo è unico, certo, è unico, assoluto e definitivo, su questo non si discute. Però questo evento è stato interpretato da ebrei con le scritture ebraiche. E non dimentichiamo mai che questo è un dato lapalissiano. Offerto il criterio ermeneutico dell'evento cristiano, la metodologia che consegue, al fine di rispettare tale criterio ermeneutico, varia a seconda delle epoche. Abbiamo una interpretazione intrabiblica, per esempio quella qui, Marcello, padre Marcello potrebbe essere maestro in questo campo, Paolo usa la sua esegesi, la sua metodologia. Abbiamo l'interpretazione dei padri, chi più ne ha più ne metta, l'interpretazione dei padri. Interpretazione medievale, ci sono maestri anche qui in questo, e giù fino al XVIII secolo, quando a seguito degli studi filologici, come sapete, dell'epoca umanistica, quindi ritorno anche alle lingue originali, no? Quindi il ritrovamento, la recensione di codici, eccetera, eccetera. Ecco, a seguito degli studi filologici, germoglia e si sviluppa sempre più la nuova metodologia di approccio alle scritture che si è fatta strada fino ad oggi e ha trovato accoglienza ufficiale anche nel mondo cattolico, grazie a Dio, con la benedizione magisteriale, quindi encicliche, documenti del Concilio Vaticano II, discorsi papali, documenti come quello che costituisce appunto l'oggetto del nostro incontro. E la cosa naturalmente non è nata per coloro che hanno sempre paura che con il Concilio si voglia spiegare tutto. Beh, certamente il Concilio è il culmine di un movimento che si andava preparando da tempo. Perfino lo stesso Pio XII, che è tutto dire, aveva cominciato con la Divina Plante Spirito a lasciare un pochettino più, finalmente, un pochino più di libertà per i esegeti cattolici, i quali tanti anni addietro ogni giorno dovevano fare le sale della congregazione dell'allora Sant'Ufficio per rendere conto del proprio lavoro biblico, esegetico, mentre gli altri protestanti erano molto più liberi, no? Ecco, invece adesso siamo stati liberati e quindi anche noi possiamo finalmente dedicarci allo studio pacifico, tranquillo della parola di Dio, come tutti gli altri fratelli di fede e come anche gli ebrei stessi. Quindi, come vi ho detto, allora, posto questo criterio ermeneutico del quale vi parlavo, l'interpretazione, poi per sollecitare ogni volta questo criterio, l'interpretazione qui cambia a seconda degli orientamenti, no? Quindi la Pontificia Commissione Biblica aveva già prodotto nel 1993 un precedente documento circa i metodi interpretativi della scrittura, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, è un altro fascicoletto come questo, no? Del 1993. Un fatto importante e programmatico nel mondo cattolico, che ha suggellato le modalità da seguire per confermare l'uso di quel criterio ermeneutico suddichiarato. A seguito di questo possiamo affermare che per dare una risposta adeguata alla questione da noi posta circa il rapporto tra i due testamenti, bisogna tenere presenti e distinti due piani quando noi ci poniamo questo problema del rapporto tra i due testamenti. Dobbiamo tenere distinti due piani, quello esegetico e quello della teologia biblica, teologia poi che ha fondamento della teologia dogmatica, se questa vuole essere integralmente cristiana. Secondo quella informazione che ho a tutt'oggi, i migliori trattati di teologia dogmatica attuali, se facciamo una specie di confronto con quelli che venivano prodotti prima, sono sempre fortemente colorati di Sacra Scrittura. Tutti questi testi, qui il decano potrebbe confermare che questi testi di cristologia non si possono più fare senza conoscere bene i risultati dell'esegesi, vero? Senza tu. Quindi bisogna distinguere però il piano dell'esegesi da quello della teologia biblica. È proprio tale distinzione che permette di risolvere alla fine di un processo ermeneutico la questio scritturarum e come corollario la questione dei rapporti tra ebraismo e cristianesimo, che è quello che mi interessa discutere con voi. Lo studio esegetico dei testi scritturistici usa e continuerà ad usare preferenzialmente il metodo storico-critico, idoneo, grazie a suoi strumenti storici, filologici e linguistici, ad accedere alla comprensione di testi culturalmente lontani da noi e a noi estranei, ma a noi consegnati dalle comunità credenti, ebraica e cristiana, come parola di Dio. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che oggigiorno, da alcuni decenni a questa parte, anche noi, le ultime generazioni, naturalmente figli e figlie della propria epoca hanno espresso alternative, modalità alternative metodologiche per l'interpretazione del Sacro Testo. Io stesso, come qualcuno di voi saprà, nella mia tesi dottorale ho usato il metodo strutturalista, per esempio, il metodo semiotico, no? Ecco, e però adesso, dopo tanti anni, ma già fin da allora, dopo tanti anni però ritengo che l'elemento storico-critico rimanga fondamentale nell'approccio alle scritture, no? Per una comprensione scientifica. Quelle altre modalità hanno il loro valore euristico e anche ermeneutico, e di quelle metodiche gli è rimasta in qualche modo l'anima, però, ripeto ancora una volta, è necessario, quando si ha a che fare con il testo biblico e si vuol fare esegesi, usare strumenti storico-filologici, perché così si può accedere correttamente a un testo come quello biblico. Quindi, a livello di esegesi, la comunità accademica degli studiosi di scrittura è sostanzialmente unanime nell'approccio. Qualcuno mi chiede qualche volta, Marco, gli ebrei credono come voi a quelle cose che dite riguardo ai generi letterari? E io faccio questo discorso, do questa risposta. In realtà voi dovete distinguere la comunità degli studiosi dalla comunità comune credente, un po' come nella nostra Chiesa. C'è differenza tra quello che noi a livello così accademico, scientifico, studiamo e sappiamo, da quello che comunemente sa, non sa più, la nostra gente. La nostra gente a volte dice che chi ha tradito Gesù nell'ultima cena è San Paolo, potete immaginare quanto ne sa oggi la nostra gente. Quindi, così è per gli ebrei. Gli ebrei, a livello di studio, non troverete uno studioso ebreo che dice che creda che il Pentateuco sia stato scritto da Mosè. Non lo troverete più. Quindi, voglio dire, a livello di... Poi, è chiaro, nel confronto di studi, è chiaro che ci sono le disparità. Addirittura qualche volta noi cattolici possiamo essere addirittura più progressisti dei protestanti. A sua volta, certamente, la pregiudiziale confessionale può giocare il suo ruolo, questo è chiaro, lo si sa. E però c'è un fronte invalicabile che costituisce il fronte sul quale si confrontano le varie posizioni accademiche, scientifiche, e su quello non si discute ormai più. Quando noi ci incontriamo nei convegni internazionali tra ebrei, protestanti, cattolici, nessuno racconterà più la storiella di Adamo ed Eva. Si sa che è il mito delle origini. Nessuno può ormai trattare Adamo ed Eva come se fossero due personaggi storici. La storicità che vuole avallare lo storico è ben diversa, è nell'ordine della speculazione. Ma non che Adamo ed Eva siano i nostri bisnonni, come si credeva fino a qualche decennio fa e come qualcuno vorrebbe ancora continuare a far credere, no? Quindi su questo non si discute più. Ecco perché vi dico, questo è il piano esegetico. Poi c'è il piano della teologia biblica. La teologia biblica implica un lavoro diverso. Anche qui noi facciamo molti, ovvio, ho visto anche nella nostra comunità, tra noi colleghi, si fa ancora chi non è biblista, fa ancora un po' di confusione tra teologia biblica e scienza biblica, no? E me ne sono accorto negli anni precedenti, scorsi, quando si è trattato di promuovere a facoltà di scienze bibliche il nostro studio di Gerusalemme. Qualcuno continuava ancora a parlare di facoltà, abbiamo finalmente la facoltà di teologia biblica a Gerusalemme. Questo mi faceva cascare le braccia qualche volta. Tutti gli sforzi che abbiamo fatto, teologia biblica non è scienza biblica, la stessa cosa che scienze bibliche. Tanto è vero che il Pontificio Istituto Biblico a Roma insegna cose differenti da quello che si insegna alla Gregoriana nella specializzazione. Cioè la teologia biblica è una specializzazione di tutto rispetto, di grande dignità, che ha come base la Bibbia, ma che implica una metodologia diversa, un lavoro diverso. Non è il commentino spirituale all'esegesi, come purtroppo qualche volta viene fatto, no? Dopo un lavoro che ti ha spaccato la testa, di ordine filologico, testuale, critico testuale, eccetera, pensierino spirituale, sì, ecco la parola di Dio. Questa non è teologia biblica. Questa non è teologia biblica. Ecco, io mi sono occupato di questo, in questo volume, che non per... scusatemi se mi autocito, ma siccome ha avuto riscontro nel panorama scientifico internazionale, viene consigliato al Pontificio Istituto Biblico questo testo, e addirittura in un convegno si è trattato proprio su questo mio libro, The Theology of Old Testament by Marco Nobile, Contribution to Jewish-Christian Relations. Quindi è stato trattato proprio questo, il mio volume in questo convegno. Quindi io mi sono appunto preoccupato di creare finalmente una visione ben precisa di teologia biblica. La teologia biblica implica delle cose essenziali, diversificate rispetto alle esegesi. La teologia biblica certamente non può prescindere dai risultati esegetici, pena la caduta nel fondamentalismo o nella lettura parziale e ideologica. E tuttavia essa, in quanto da costruire su base biblica un sistema di idee, non può non partire da una pregiudiziale confessionale che le permette di imbrigliare appunto in sistema, anche se protetto da incursioni ideologiche, i dati scientifici disponibili. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, e questo è un problema filosofico, qui bisognerebbe chiamare in campo l'ermeneutica filosofica di un Gadamer, no? Di un Ricoeur, che anche studio e cito in questo manuale. Dunque, è un dato innegabile e non esiste l'oggettività assoluta. Quando io mi accingo a compiere una ricerca, io parto sempre da qualcosa di previo. Magari questa previetà sarà poi corretta, magari questa previetà sarà approfondita, addirittura trasformata, ma è un dato di fatto che io devo partire da una pregiudiziale. In altri termini, quando io faccio teologia biblica, questa è la teologia biblica di un cristiano, non di un ebreo. E questo nessuno potrà dire sì, ma io voglio fare una teologia biblica oggettiva, un corno. E siamo tutti ormai figli di queste nuove correnti di pensiero che le accettiamo, le combattiamo, siamo tutti figli di queste correnti di pensiero, sappiamo come l'indeterminismo, non vorrei usare la parola relativismo che fa paura subito, l'indeterminismo si è verificato nel campo delle scienze, ma diciamo un certo indeterminismo c'è anche quando noi ci accingiamo a compiere dei lavori autenticamente scientifici. In altri termini, non siamo mai delle tabule rase, abbiamo sempre una pregiudiziale. Se io indago le scritture, le indago sempre in quanto cristiano. E il problema della teologia biblica, in questo caso, è un problema dei cristiani, è una questione cristiana, non ebraica. Anche se poi viene trascinata la questione ebraica, è inevitabile questo. Dunque, la teologia biblica implica questo che il Gadamer parla di congiungimento di orizzonti, no? Il Gadamer. Cioè, io per poter accedere a un oggetto lontano ed estraneo, devo piegarmi adesso, mettendo quasi tra parentesi la mia cultura attuale, e piegando però contemporaneamente l'oggetto della mia ricerca. Quindi c'è una congiunzione di orizzonti dove certamente qualcosa si perde, sia da parte mia che da parte dell'oggetto. Però è l'unico modo, neologicamente corretto, per poter giungere ad un risultato. Ecco, quindi, non solo, ma senza dubbio questa mia pregiudiziale mi impone poi di, dati i risultati che ho in mano, di impostare un sistema teologico di interpretazione dei testi. Ecco, questo è teologia biblica, cioè è riflessione, speculazione, non pensierino spirituale, come le nostre didascalie quando leggiamo i testi, no? E purtroppo anche i biblisti fanno molte volte questo errore metodologico. Pensano che, intanto, certamente la teologia biblica qualche volta certamente ha la sua importanza, ma è un po' come l'Antico Testamento per i cristiani. Si viene guardato con un'aria un po' di sufficienza. E il pensierino che dobbiamo, specialmente se siamo preti, frati, è il pensierino che dobbiamo mettere dopo aver fatto esegesi. No! La teologia biblica è speculazione, è sistematizzazione. Certamente che viene alimentata tutta prima da una premessa, da una pregiudiziale, quella, ecco, però siccome noi siamo tutti scafati, siamo tutti ben protetti da paletti, come vi ho detto, da paletti scientifici, è possibile però non lasciarsi fagocitare dalla premessa confessionale. Cioè io sarò sempre attento a rispettare l'oggetto estraneo che mi sta davanti. Altrimenti, come vi ho detto, si cade nel fondamentalismo. Quante interpretazioni bibliche nella storia della Chiesa sono state soltanto il frutto di interpretazioni errate e il frutto di scelte ideologiche. Voi mi potrete dire, ma oggi allora è lo stesso? Certamente, certamente. Ma appunto per questo ci devono essere dei paletti che permettono al mondo accademico di non deviare a destra o a sinistra. Ma la teologia biblica è una teologia sistematica, di base, che ha come materiale, noi diremmo come diciamo hardware, ha il testo biblico, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E però, se le cose stanno così, che cosa succede? È evidente che a questo punto diventa forte l'opzione ermeneutica. Il nome che orienta tale opzione è la Mikra, la parola, per l'ebraismo, e quando gli ebrei dicono Mikra, cioè la parola letteralmente, certamente intendono quello che noi intendiamo per parola di Dio, la Mikra. Quindi per loro c'è la Mikra, per noi c'è la Regula Fidei, cioè il mistero di Gesù Cristo per il cristianesimo. Noi leggiamo le scritture lasciandoci orientare, questo è un dato dogmatico, dalla questa Regula Fidei, e il Cristo ormai che orienta diciamo la nostra lettura, e questo è evidente. Però, come vi ho detto, se vogliamo fare un lavoro serio dobbiamo stare attenti a non lasciarci fagocitare dalla pregiudiziale confessionale. Però è evidente che è questo che lo dobbiamo accettare, e non si può non lavorare. Noi lavoreremo sempre con questa luce, anche se la possiamo in un primo momento mettere così, velare, e però funziona sempre così. Di fronte a tale stato di cose possono nascere però delle aporie, lo capite benissimo. Aporie tali da rendere impossibile il dialogo tra ebrei e cristiani. È impossibile. Gli ebrei non accettano di credere in Gesù Cristo. I cristiani non possono rinunziare a Cristo come fondamento della loro ermeneutica. E io mi domando, non c'è proprio via d'uscita? O è proprio la modalità d'approccio alle scritture che può offrire uno spiraglio? Un primo passo da fare, appunto adesso do la risposta a queste questioni che ho posto, un primo passo da fare è quello di stabilire l'unità e insieme l'unicità della rivelazione, onde evitare che si caschi nella trappola della doppia rivelazione, quella dell'Antico Testamento come rivelazione dell'effimero, riguardando la promessa, cioè il passato, e quella del Nuovo Testamento come rivelazione dell'assoluto in quanto compimento. L'Antico Testamento promette l'avvento del Cristo, il Nuovo Testamento ne attesta l'arrivo come un fatto avvenuto. Le due categorie della promessa e del compimento, essenziali certo all'ermeneutica cristiana, si inseriscono nella più ampia categoria della storia della salvezza. In altri termini, tradizionalmente fino ad oggi, ancora prevalentemente, la categoria storico-salvifica è quella che si assume la responsabilità di esaurire tutta l'ermeneutica cristiana. Ma io mi domando, è proprio così? Un'argomentazione unicamente storico-salvifica decreta in realtà la superfluità dell'Antico Testamento. Ma questo contrasta con la tradizione della Chiesa. E qui vorrei appunto citare, leggere un breve passo della mia teologia dove affronto questa questione. Dunque, io dico qui a un certo punto, possiamo chiederci se la concezione storico-salvifica dei due testamenti, presentata in questi termini, promessa-compimento, come vuole la storia della salvezza, sia accettabile senza riserve. Dunque, senza parlare, io prima avevo fatto una citazione da un testo, da un manuale, che appunto si esprimeva in questi termini di promessa e compimento. E diceva la promessa riguarda il giudaismo ortodosso e così via. Allora io dico, senza parlare del cosiddetto giudaismo ortodosso che è una espressione non corretta, dunque, allora, del quale l'autore è una concezione stereotipata, le delimitazioni semantiche dell'Antico e del Nuovo Testamento ad un puro campo bipolare di promessa e compimento, o realtà terminata, Antico Testamento, e realtà iniziata, Nuovo Testamento, può soddisfare la categoria della storia evolutiva di senso idealistico moderno. Noi applichiamo in genere di questo tipo di filosofia, no? Idealistica. Ecco, quello che è passato è servito, ma non è passato. E questa è filosofia. E dunque, che dire, ad esempio, del criterio ermeneutico formulato da Gesù Matteano, vi ricordate? Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Non si potrà certo obiettare che la comunità matteana era di origine giudaica e quindi doveva essere preparata alla novità cristiana. Ciò rivelerebbe un positivismo ingenuo e aprirebbe la porta ad un canone nel canone. Se invece esse rappresentano un criterio ermeneutico le parole di Gesù, di cui tenere conto, allora la categoria storico-salvifica va loro troppo stretta. Del resto, se l'Antico Testamento ha terminato il suo compito, perché possiamo continuare a qualificarlo come parola di Dio nelle nostre liturgie? Rispondere che l'Antico Testamento conserverebbe il valore di testimonianza alla fedeltà di Dio al suo progetto, il quale però si è realizzato nel Nuovo, non eliminerebbe l'ingombro o perlomeno la superfluità dell'Antico Testamento. Questo sarebbe solo una reliquia da offrire alla devozione. L'Antico Testamento è solo una reliquia. Ecco, la parola di Dio. Il fatto più grave, tuttavia, è che l'uso esclusivo della categoria storico-salvifica, almeno nel senso suo esposto, introduce un duplice criterio nel processo della rivelazione. Badate bene la caduta tremenda, spaccandolo in due tronconi, la rivelazione dell'effimero, come dicevo, e quella dell'assoluto. L'Antico Testamento verrebbe letto sempre secondo il metro di ciò che è stato, tutt'al più esso sarebbe, come avviene di solito, una lettura edificante. E allora, ecco i nostri studenti che vogliono la donna nell'Antico Testamento, la Madonna come la donna d'Antico. Lavori fuori, che dovrebbero essere proibiti ormai. Perché la donna nell'Antico Testamento è come non dovrebbe essere. Perché noi abbiamo altre acquisizioni culturali oggi. Quindi non li fate fare più questi lavori agli studenti. Quindi allora, questo sarebbe quello che è passato, no? Mentre il Nuovo Testamento godrebbe del criterio di ciò che vale da oggi per sempre. E qui io faccio la battuta. Ma è vero che il Nuovo Testamento è quello che ci dice quello che vale per sempre. Basterebbe citare quel passo degli Efesini, dove, che adesso i parroci, i preti al matrimonio non leggono più, dove si dice la moglie sia soggetta al marito, e cioè nessuno lo vuole leggere più. Perché anche il Nuovo Testamento è infieri. Non in quanto parola scritta, eccetera, perché non ce ne saranno più dopo l'Apocalisse, ma in quanto anche il Nuovo Testamento esprime una cultura, delle culture come l'Antico Testamento. Allora, che cosa aggiungo? L'unica Bibbia in questo caso offre due tipi di rivelazione, una migliore dell'altra. Quindi Dio usa due parole, una che si invecchia, che diventa vecchia, e l'altra che è nuova. Avremo due parole di Dio, una vecchia e una giovane. Nell'argomentazione che conduce a questo risultato paradossale, vi è una debolezza logica. Nel quadro di una concezione storica onnicomprensiva, si conferirebbe il carattere di contingenza temporale solo all'Antico Testamento. Il nuovo verrebbe estrapolato come la verità dell'evento definitivo. In realtà, l'estrapolazione escatologica del Nuovo Testamento come tale, cioè come letteratura di testimonianza all'evento assoluto, lui sì che è evento assoluto, Cristo, è indebita. Tanto è vero che fin dai tempi di Kuhlmann e di Konzelmann si parla del tempo aperto da Gesù come del già e del non ancora. Noi siamo in tempo di avvento ed è il tempo del già e del non ancora. Non siamo ancora entrati nell'assoluto. Quindi, è vero, all'origine del Nuovo Testamento è Cristo, evento assoluto e definitivo, ma la letteratura che lo testimonia, il Nuovo Testamento, da sola non basta a stabilirlo. Essa ha assoluto bisogno della parola dell'Antico Testamento. L'Antico e il Nuovo Testamento insieme sono un unico discorso rivelativo di Dio. Ecco, quindi. Allora, quindi il ribadisco, questo primo passo da fare è quello di superare la categoria della storia della salvezza. E se non vogliamo cadere nel paradosso di dare lo statuto di parola di Dio ad un discorso invecchiato e inutile, come avverrebbe nelle nostre liturgie, dobbiamo assolutamente uscire da questa impasse. In realtà solo Cristo è l'evento assoluto e definitivo. Per parlarne adeguatamente abbiamo bisogno però delle due modalità, come le due tavole della legge, che ne esprimono il mistero, le due modalità che costituiscono l'unico discorso rivelativo di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, materialmente parlando. Entrambe queste modalità rivelano, e quindi vanno sempre indagate, interrogate, mai lasciate, l'unica verità assoluta che è il Logos di Dio, eternamente presente, e mai in via di invecchiamento, il Logos non invecchia mai. Ed è qui che come corollario, e vado verso la fine perché è più breve questo secondo punto della mia conferenza, anche perché il tempo è tiranno, il rapporto tra ebraismo e cristianesimo adesso scaturisce come corollario. Quanto abbiamo maturato in questo discorso fatto finora permette di affrontare il problema del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo. Il documento d'oggetto delle nostre riflessioni è il proposito ricco di suggerimenti, questo documento della Pontificia Commissione Biblica, ben fondate esegeticamente e teologicamente. Le due fedi, quella cristiana e quella ebraica, hanno in comune quello che noi chiamiamo Antico Testamento, anche se con caratteri, vi ho detto, storico-testuali e canonici diversi, che adesso non affronto qui. La comunione di beni, in proposito, non è solo storica, bensì di fatto anche nella sostanza di alcuni contenuti fondamentali, come ci insegna la seconda parte di questo testo. E tuttavia le due ermeneutiche che nel loro fondamento sono inconciliabili. La fede in Gesù Cristo ci divide. E questo, fratelli miei, sorelle mie, è un fatto che dobbiamo accettare. La fede in Gesù Cristo ci divide. Questa inconciliabilità non giustifica però, badate bene, né il reciproco rifiuto, non solo umano ma anche di credenti, perché abbiamo questo rapporto, questo DNA comune, non giustifica né il rifiuto né la rinuncia a lavorare sulla base del mistero di quel legame che nonostante tutto l'ebraismo e il cristianesimo hanno intrinsecamente. A mio parere ci sono due strade, ecco vado verso la conclusione, per costruire un ponte di comunicazione tra le due fedi, una per così dire di ordine metodologico e l'altra di ordine etico-speculativo. Riguardo alla prima strada, è necessaria la conoscenza reciproca, che apparta l'ignoranza plurisecolare che affetta le due specie di credenti. Noi cristiani, anche se non hanno un livello alto di acculturazione, ignoriamo la storia dell'ebraismo che si è sviluppata a partire dall'epoca biblica, storia che, oltre ad eventi di ogni sorta, ha portato frutti di esegesi biblica, speculazione filosofica, teologica, poesia, spiritualità la più alta, insomma una storia di civiltà che noi ignoriamo e che però noi che abbiamo come centro punto d'eccellenza qui all'Antonianum il medievismo e voi gli esperti lo sanno, c'era molto dialogo tra maestri ebrei e maestri cristiani nel Medioevo. Oggi questa comunicazione idiomatum viene a mancare, eccetto che magari ad alto livello di accademico biblista, biblico. E però non conosciamo niente, per noi quando è nato il cristianesimo è finito l'ebraismo, non ci sono più gli ebrei e la storia va avanti così. Allora, quindi conoscenza reciproca, primo passo, e qui ho dato alcuni consigli bibliografici, c'è per esempio dello Stenberger, c'è la traduzione italiana, introduzione al Talmud e al Midrash, l'originale tedesco, e Città Nuova ha pubblicato la traduzione. Poi c'è di Umberto Cassuto, Storia della letteratura ebraica post-biblica, della Perucci, estremamente importante. Poi c'è di Claudette Sirat, La philosophie juive au Moyen-Âge, selon le texte manuscrits et imprimés, quindi la filosofia giudaica nel Medioevo, E poi c'è di Ayun, la liturgia ebraica dell'Argentina. Alcuni titoletti, insomma. Poi c'è la seconda strada, quella che ho chiamato etico-speculativa, e bisogna riagganciarsi al discorso che facevo precedentemente riguardo un'ermeneutica che non lavori esclusivamente con la categoria storico-salvifica, bensì anche con quella del logos sempre presente, che illumina e dà fondamento alla rivelazione e alla sua ricezione. L'operare con tale categoria fa sì che l'Antico Testamento non venga visto solo come il libro delle profezie su Gesù, bensì anche come una parte essenziale del discorso autorivelativo di Dio, in quanto Logos eterno. La verità eternamente presente del Logos si farà percepire dal cristiano nelle due modalità, quella veterotestamentaria e quella neotestamentaria. E l'unica verità dei due testamenti potrà essere contemplata inserendo e leggendo un testamento nell'altro. Si ricordi la famosa frase di Agostino, no? A sua volta, anche la lettura ermeneutica ebraica riceverà da un lato la dignità di una sua validità. Dio non si pente delle sue scelte. E c'è tutto il famoso testo dei Romani, sposato anche dal Concilio, dalle encicliche papali e dai documenti magisteriali. Dunque, allora, acquisterà la dignità di validità, e dall'altro non respingerà pregiudizialmente come irrilevante la lettura cristiana. Ricordo qui soltanto di passaggio che questo discorso del Logos non è estraneo alla storia del pensiero ebraico. Se voi pensate che fin dagli ultimi strati dell'Antico Testamento ormai siamo di fronte a una speculazione di tipo ipostatico, cioè quando si parla della, che poi verrà sviluppato anche nell'ebraismo post-biblico, la Bakol per esempio, cioè questa voce di Dio diventata una specie di sostanza divina, ma poi nella Bibbia, nell'Antico Testamento si parla della sapienza, si parla del Davà, la parola, il Davà, che poi diventa il Logos. Ecco, quindi non è strano questo discorso speculativo. E questo naturalmente ci impegna anche sul piano etico come conseguenza, no? Quindi, e proprio a mio parere, e concludo, dall'attenzione reciproca alle proprie posizioni, e qui poi ci vuole naturalmente la predisposizione al dialogo, ma quello, come diceva Don Abbondio, se uno non lo vuole avere non se lo può dare. Anche quando esse sono inconciliabili le posizioni, nasce quel ponte che trova il suo fondamento, appunto, per me, nel Logos divino. Ecco, questo è quanto volevo comunicarvi, scusate se mi sono intrattenuto più del dovuto, e adesso lascio alla eventuale discussione tra di noi.